Allora, oggi abbiamo detto il 31 ottobre, e con oggi, con il mese di ottobre, noi siamo partiti alla fine di settembre. Ognuno ha un'area e un programma. Questo è l'obiettivo di questa, diciamo, la consegna o di questo colloquio con me, di assistenza appena compiuto, è quello di solidificare questo punto. Adesso avete un'area e un programma, d'accordo? Aggiornate il blog. Nel blog è bene che ci sia un po' anche tutta la vostra cronistoria, quello che avete sondato, le vostre ricerche parallele. Perché, grazie, sì, perché il blog è, oltre ad essere uno strumento, diciamo, fondamentale per tracciare la vostra storia, è anche lo strumento per andare poi a riprendere degli elementi da inserire nelle tavole finali, oltre ad essere un argomento che vi relaziona con altri, e gli altri potranno essere molto importanti in alcune fasi di questo progetto. Una parola volevo spendere, non più di una parola, siccome siamo nel cinquantenario di Internet, diciamo che il cinquantenario sia questo, ci sarebbe molto da discutere, ma comunque, diciamo, i media hanno molto battuto su questo fatto, e io leggendo qua e là, la cosa di cui cioè, ho letto con interesse le varie cose, però la cosa che mi chiedevo era una certa sfocatura su quello che poi ciascuno di noi come individuo fa all'interno di questa rivoluzione, no? Cioè, il problema di stare, come dire, all'esterno a dire sì, fa bene, fa male, sì, arrivano le corporation, non arrivano le corporation. Io invece credo che un aspetto fondamentale è come ognuno si impegna all'interno delle nuove promesse che in realtà ci sono legate a questa rivoluzione tecnologica, al fatto che Internet è una delle grandi scommesse riuscite dell'umanità. È una cosa che nessuno sognava di avere un prodotto come Internet in quegli anni. Allora ho fatto un articolo che è questo, Io e Internet, breve storia della rete da ARPANET ai giorni nostri, con l'idea di ribaltare la questione, no? Ribaltare la questione e far vedere come io ho usato nei vari momenti queste tecnologie, ribaltando appunto la questione, dicendo che sono anche scelte individuali che ciascuno di noi fa, eccetera. Non abbiamo mai voluto sottolineare, ma voi ne dovreste essere consci ormai, a che cosa sta succedendo con questo nostro mese di lavoro, no? Noi in questo mese di lavoro abbiamo ribaltato una serie di questioni, e le abbiamo potute ribaltare perché c'è Internet, no? Abbiamo ribaltato la prima questione. Non facciamo come io facevo prima, o come molti continuano a fare, un'area, un programma, 50 studenti su quell'area e su quel programma, ma abbiamo liberato le forze, no? Abbiamo mappato un territorio, abbiamo visto che questo territorio ha delle criticità e allo stesso tempo delle opportunità, abbiamo fatto in maniera che voi in qualche maniera vi sguinzagliaste su questo territorio, e che poi abbiamo anche fatto leva sulla soggettività, perché una delle grandi scommesse di Internet è aprire alla soggettività, ciascuno di noi può essere, diciamo, autore. Quindi noi abbiamo navigato su queste cose senza neanche, come dire, commentarle. però potrebbero anche essere commentate. E quindi in questo articolo traccio alcune di queste cose, non arrivo a quello che noi stiamo facendo, che è la seconda puntata, perché quello arriva quando arriva Google, sostanzialmente, e le cose aperte di Google. Questa seconda puntata la sto facendo, ma se avete interesse potete leggere questa, è molto rapida, ovviamente, una cosa che si legge in 5 minuti, però voi siete parte attiva di questa cosa. Questo volevo sottolineare. Quello che io penso è che, una volta avuto questi strumenti, il blog e nell'altro corso anche addirittura la creazione del sito web, ma in questo caso il blog, sono strumenti che prescindono dal corso. Uno, quando impara ad amare la storia dell'arte, non è che studia la storia dell'arte perché fa il corso di storia dell'arte, giusto? Dovrebbero essere stati inoculati degli enzimi che continuano a lavorare, se no è un fallimento, giusto? E così, se uno vi fa capire e sentire l'importanza di avere dei blog, la mia idea è che uno li continua dopo, non è che è il compitino per il laboratorio, è uno strumento aperto della vostra vita. Questa sarebbe la mia, diciamo, idea, che in parte purtroppo si scontra con la dura realtà, che non è vero manco per niente, che è una parte abbastanza minimale alla fine di voi che continua, però una parte c'è. Comunque, d'accordo, questo capita come, diciamo, come elemento all'atere, però secondo me è anche interessante capire che cosa succede man mano nella vita, nelle vicende, no? Che intrecciano il corso, in questo caso sono reali. Molti di voi sono stati al bellissimo macro, andateci prima che tutto sia magari migliorato ancora, nessuno può dire che cosa succederà, ma come sapete a dicembre alla fine col nuovo anno cambierà il direttore e cambierà tutto. Abbiamo l'indirizzario, nell'indirizzario, già che ci siamo, aggiorniamo anche le aree, ecco qua. E quindi praticamente dall'indirizzario noi oggi dovremmo vedere un'indicazione importante. Dov'è? L'ha aperto? No, non l'ha aperto. Eccolo. Vedete, abbiamo anche un'indicazione importante, cioè qual è l'area su cui ciascuno sta lavorando e qual è il programma. Questa è un'ipotesi, ormai è un'ipotesi consolidata dall'85% al 90%. Può capitare che nasca una negoziazione nuova per cui uno dice: no, guarda un attimo, forse è meglio che il programma lo cambiamo un po' o molto, cambiamo l'area un po' o molto. Ma questo accade forse non più del 5%, ormai questo lo consideriamo un punto di arrivo del primo mese. Questo porterebbe con sé una conseguenza abbastanza logica, secondo me, che avere uno scambio di informazioni, di pareri e di conoscenze con chi fa la stessa area o un'area limitrofa sembrerebbe molto, molto logico. Questa comunanza di informazioni è una comunanza di informazioni, diciamo, logica, perché è chiaro che voi lavorate individualmente, ma lavorate anche con il buddy, lavorate anche come cluster, che potrebbero essere i cluster di area, e lavorate anche insieme come laboratorio. Sono una serie di cerchi concentrici che a noi interessa sviluppare, e di nuovo la tecnologia è la chiave per fare questo molto, molto rapidamente. Quindi vi invito a parlare e a scambiare qualche opinione, una conoscenza con chi fa la stessa area o l'area limitrofa. Tra l'altro questo è qualcosa che poi vi verrà utile nella parte finale, perché noi vi chiediamo anche qualche alleanza con le aree vicine, una sorta di micro progetto urbano, ma che tutto nasce dal basso, quindi nasce dalle aree, eccetera. Allora, mi sembra di capire che l'informazione di base funzioni, no? Perché nessuno ha dato proteste sui vari di bugie, eccetera, quindi suppongo che funzionino tutto, e quindi siamo in grado di iniziare questa sesta lezione, che in realtà è una lezione di un nuovo ciclo, d'accordo? Siamo in un ciclo che inizia lo sviluppo progettuale. Anche lo sviluppo progettuale per noi è qualcosa di, orientato, direi orientato più che guidato, mi sembra la parola più giusta, e cioè noi riusciamo sostanzialmente a dare una grande libertà individuale perché abbiamo dei fortissimi principi comuni. Questo è il meccanismo, è molto semplice. Creando dei forti principi comuni condivisi, e questo momento è la lezione in cui vengono trasmessi, noi riusciamo anche a darvi una grande, grandissima, incredibile libertà individuale. Ma perché, per esempio, abbiamo il concetto della mixité comune, no? Abbiamo il concetto di come abbiamo un'idea di driving force comune, abbiamo tutta una serie di idee comuni che allo stesso tempo consentono lo sviluppo anche di delle libertà individuali. Quindi questa lezione si chiama dell'infrastructuring, tessiture e field, diagramma e giaciture. Noi adesso affrontiamo un modo di affrontare il progetto architettonico e urbano che per noi è fondamentale ed è comune a questo laboratorio. Quindi noi non abbiamo in maniera comune a questo laboratorio un principio stilistico oppure un tipo, noi non guardiamo specificatamente a una scuola di architettura o a un tipo di architettura, noi abbiamo dei principi comuni. Ora, questo principio che noi chiamiamo tessiture e field, diagrammi e giaciture, è alla base di come noi impostiamo i progetti dal punto di vista del loro, come possiamo dire, del loro plano volumetrico o del loro aspetto morfologico complessivo, della loro planimetria. Noi cominciamo a lavorare in questa maniera e soprattutto è enormemente importante, noi creiamo già all'inizio un rapporto bionivoco, un rapporto strettissimo tra quello che è edificato e quello che invece non è edificato, perché entrambi appartengono allo stesso mondo delle tessiture, dei fili, dei diagrammi o giaciture. Quindi per noi il mondo del progetto è un mondo in cui lo spazio aperto gioca lo stesso ruolo, diciamo, progettuale, morfologico dell'edificio propriamente detto. Entrambi sono avvolti da una stessa rete in qualche maniera, quindi noi dobbiamo capire innanzitutto la storia di questo ragionamento e poi cosa noi facciamo realmente per riuscire a muoverci in questa idea. Dov'è la lista delle presenze? Chi ce l'ha? Dove è arrivata? È arrivata? Ok. Allora, mi interessava, poi firma rapidamente. Ok, allora, accanto a Mara, siede?
Martina.
Martina, questa immagine, cos'è? Esatto. Allora siamo contenti che Martina ci abbia risposto a questa domanda, perché diciamo è entrato nelle ispirazioni del corso. Questa foto di Maria Lai, incredibile o no, nonostante io conoscessi Maria Lai da anni, eccetera, è arrivata soltanto nella versione 2019 di questa lezione, prima non c'era. E però è una lezione, è una foto, secondo me, molto simbolica, no? Molto iconica per far capire questo ragionamento, che quindi già voi in parte avete inalato attraverso la visita alla mostra di Maria Lai. Ricordatemi, la dovevano fare tutti? D'accordo. Allora, l'altra idea fondamentale è che, vedete, delle cinque categorie su cui noi ci muoviamo, tre hanno una connotazione sostanzialmente di organizzazione, diciamo di tre componenti di natura funzionale che ci devono essere nei nostri progetti, no? Che sarebbero il living, l'exchange e il producing, giusto? E altre due invece hanno un aspetto contenutistico, in qualche maniera contenutistico dal punto di vista di dei valori progettuali, no? A cui noi crediamo molto. Uno è Rebuilding Nature, e cioè la partecipazione di questi nostri progetti al grande mondo, diciamo, chiamiamola della sostenibilità, per usare una parola generica, e l'altro questo dell'infrastructuring. Quindi, da un certo punto di vista, questa è una lezione che apre il concetto di infrastructuring, che ci fa capire perché l'infrastructuring è per noi, mi porti la cosa Martina, o chi per te, perché l'infrastructuring è un elemento così essenziale del nostro progetto. E io qua mi faccio una specie di auto maieutica. Dico, come si fa ad avere progetti in cui l'infrastructuring, e cioè le relazioni vitali che il progetto intesse con l'ambiente urbano circostante, sia vitale e strutturante? Naturalmente ambiente urbano circostante nel nostro caso è anche un ambiente ibrido, è anche un ambiente naturale, anzi in alcuni casi è quasi principalmente naturale. La mia risposta è: si fa tessendo. Ah, e come si fa a tessere? Bisogna creare una trama. Per tessere bisogna creare una trama. Ora, la domanda è, la trama è il progetto? No, la trama non è il progetto, è uno strumento del progetto. Determina un insieme di linee forza che in qualche maniera orienteranno il progetto. Riguarda le costruzioni? No, determina le relazioni. È proprio quello che vi dicevo prima, no? Determina le relazioni, quindi le relazioni tra edificato, spazi verdi, percorsi, in qualche maniera la trama organizza tutto da un certo punto di vista. E ovviamente voi che venite da, alcuni di voi che vengono da un altro tipo di ragionamento dice non capisco. Allora provo a spiegarlo meglio. Determina le relazioni che riguardano tanto il costruito che gli spazi semicostruiti, cioè tanto gli spazi esterni, campi da gioco, attrezzatura, verde, orti urbani, quello che è, che i percorsi, che il verde di vario tipo che voi inserite nel progetto, ma sono tutti governati dalla vostra trama. Ah, una trama. E sì, un ottimo sostitutivo della parola trama. Adesso ci penso. Eccolo, si tratta di un campo. Dite voi o dico io, non ti preoccupare, adesso ti spiego. Ok, questo è, diciamo, una sorta di overture. Perché uso field o campo? A qualcuno riesce a capire dove, perché dico, field, è così bello usare field, la parola field. Qualcuno ha un'intuizione? Laura di Fiandra? Sì, certo, ma perché la parola field in qualche maniera c'ha un eco? Ha un eco, è una bella parola da usare. E quella è una delle connotazioni, ma non è la principale. Ilaria, tu ti ricordi, non abbiamo mai affrontata così questa questione?
No,
infatti è nuovo. Sì, ma perché la parola field è una parola bella che rimbomba? Lucrezia?
No, mi viene in mente campo di relazioni.
Campo di relazioni, ma field, field è quanto si usa in fisica o in elettronica. cioè è un campo di forze, no? Un campo di forze. Field è, sì, tanto può essere campo, in quanto campo arato, ma è anche un field, no? È un campo deformabile di forze, quindi ha un concetto che ha a che vedere con la fisica einsteiniana, no? Che vede, diciamo, un campo di forze gravitazionali, in qualche maniera, che si possono deformare alla presenza di alcune masse, per esempio, no? Il field è una parola, la parola campo è una parola in inglese, è una parola piena di connotazione in questa direzione, no? È un campo deformabile alla presenza di alcune variabili o di alcune forze. Ecco perché mi piaceva parlare di field. D'accordo? Ok? Allora, adesso cerchiamo di affrontare questa questione dal punto di vista storico, cioè cerchiamo di capire come nel dibattito dell'architettura le cose non siano affatto state sempre così, ma anzi si siano evolute, e questo di cui noi parliamo oggi è un punto di una certa evoluzione che si è, come dire, impostata in maniera diversa. 100 anni fa non c'era questo concetto ed era qualcosa di completamente diverso, e quindi è interessante ripercorrere questo percorso dal punto di vista anche storico. Per noi in questo caso, vedete, è una sorta di storia della progettazione, non è una storia degli avvenimenti come che abbiano un approccio più storico-filologico. Per noi è la storia delle idee della progettazione in qualche maniera, o comunque prevalente. Quindi su questo architettura e modernità è fondamentale. Mi raccomando, prendete il libro, perché nel prossimo ciclo noi ci baseremo sul libro. Quindi mettete le vostre mani su architettura e modernità in qualunque maniera voi possiate, in Amazon, nell'usato, in biblioteche, c'è in molte biblioteche a Roma, ma è indispensabile, d'accordo? Quindi noi adesso usiamo architettura e modernità anche per farvi capire, diciamo, lo spessore di questo ragionamento, e nel prossimo ciclo, che noi chiamiamo scacchiera, cioè ci basiamo proprio fisicamente sul libro, abbiamo proprio bisogno del libro. Allora, partiamo da una questione fondamentale. La questione fondamentale è quando l'architettura funzionalista, l'architettura dei Siam, l'architettura dei maestri del movimento moderno, a partire da Le Corbusier, ha operato una forte rivoluzione nell'architettura. Questa rivoluzione ha investito tutti i campi dell'architettura, dalla costruzione alla forma estetica, eccetera, ma a noi adesso interessa un aspetto fondamentale. L'architettura era, da questo nostro punto di vista, era sostanzialmente pensata come un gioco sapiente dei volumi sotto la luce, giusto? Era la formula di Le Corbusier. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che l'architettura era pensata come oggetti su un vassoio, volumi puri su un vassoio. Esisteva un salto dialettico tra la superficie in cui si venivano a appoggiare delle architetture volume. Quindi il terreno era visto sostanzialmente come un serbatoio di aria, di luce, di verde, ma che non entrava nel rapporto morfologico con l'architettura. Era una sorta di vassoio, e l'architettura era indipendente rispetto a questo vassoio, seguiva le sue leggi formative, che erano leggi che evocavano questo mondo dei volumi puri, questa sorta di purezza geometrica che era partita già nella pittura di Cézanne, per esempio, e che si affermava in architettura. Guardate questo disegno, questo è uno dei disegni più espressivi per capire questo concetto. Le Corbusier teorizza come deve essere fatta l'architettura. Vedete che c'è a sinistra un edificio, questo edificio è talmente staccato da un'idea di dichiarare la morfologia urbana che è addirittura su piloti, quindi è sospeso, e naturalmente questo viene fatto perché in questa architettura, in questa maniera, si ottimizzano una serie di parametri funzionali, la luce, la vista, eccetera, e il terreno, vedete, è una sorta di prato verde indifferenziato su cui si poggia l'architettura volume. E anche le strade, attraverso questa idea, sono staccate da questa sorta di vassoio. Se io volessi andare a vedere un posto vicino vicino che funziona così, Emanuele Lumaca, dov'è? Dove andresti tu? No, dico anche come edifici. Jessica Di Curzio, dov'è? Dove andresti, Jessica? All'Euro, in parte, in alcune parti dell'Euro. C'è qualcosa di più vicino, Laura, a Belvedere? Dov'è Laura? Al Villaggio Olimpico. Il Villaggio Olimpico è il posto in cui si vedono incarnati questi principi, e sta a due metri sostanzialmente, ed è un posto in cui io ho studio al Villaggio Olimpico, ogni mese mi arrivano, vedo girare gli studenti americani e rarissimamente gli studenti italiani. È un posto invece che conviene andare a vedere, innanzitutto perché è vicino all'auditorium e è anche vicino al Mazzi, ma in particolare perché incarna urbanisticamente questi principi, no? Proprio li prende pari pari e li sviluppa diciamo coerentemente. Le Corbusier è attratto da questa idea, no? Di alcuni luoghi prototipici per questa architettura vassoio, no? Sicuramente la Piazza dei Miracoli a Pisa è uno dei luoghi che più prototipicamente sviluppa questa idea, no? Un vassoio verde, delle architetture volume messe a distanza l'una dall'altra. Quali sono le relazioni tra queste architetture volume? Evidentemente ci sono, ma sono come se fossero delle relazioni a distanza, no? Come se si trasmettessero forze magnetiche o sonore l'una con l'altra, come se esistesse una magia in questa composizione di architetture volume. Quindi questo, io qua vi ho fatto, vi metto le pagine, per cui a chi non voglia avere una lettura, diciamo, lineare, voglia saltare di qua e di là, può andare a trovare questi concetti, immaginando che possano essere, diciamo, interessanti. Ecco, quest'anno mi è venuta questa immagine, no? Perché uno, per capire quello che vuole fare, se tu vuoi fare un'architettura di trama, di infrastructuring, di filtri, di tessitura, devi anche capire che cosa non devi fare, perché se no deve essere chiaro qual è, diciamo, la cosa opposta. E quindi mi è venuta in qualche occasione l'architettura bottiglia. Noi non vogliamo fare l'architettura bottiglia. L'infrastructuring è l'opposto dell'architettura bottiglia. Non perché in via assoluta a noi non interessa in qualche circostanza fare l'architettura bottiglia. Mi spiego? Come in qualche circostanza amiamo moltissimo questo pittore che è Damiano, chi è questo pittore? No, io. Vabbè, non è grave, stiamo facendo. Tu sei andato per l'analogia. No, purtroppo no, è italiano. Valentina, chi è? Dai, Valentina. E Asia, chi è il suo pittore? Avessi detto Cesano? No, non è Cesano. Roberto Simoni. Poi vedete che cosa vuol dire aver tolto la storia dell'arte in questa facoltà. No? Perché anche, cioè, perché il problema non è aver tolto soltanto la storia dell'arte, aver disinnescato l'interesse, non è la cosa soltanto che impara. Questo è Giorgio Morandi, e giustamente uno dice, ai, però il problema è che tu devi testare il mondo qual è, purtroppo, non quello che tu ti immagini che sia. Allora, questo è Giorgio Morandi, un pittore noto italiano, tipico per questa idea di creare un mondo di oggetti puri, no? In qualche maniera, era la sua poetica, è un pittore bolognese di questo secolo, quindi successivo alla generazione di Cézanne, e ci sono delle opere molto belle in galleria nazionale. Non so più in quale scomparto le abbia messe, ma ci sono. Quindi questa l'avevo messa soltanto per dire questa cosa dell'architettura bottiglia. Noi non facciamo architettura bottiglia, non perché in assoluto non vadano bene o qualcosa del genere, ma perché noi abbiamo un problema specifico, abbiamo un problema di insegnarvi, questo è il problema specifico, quindi vi possiamo insegnare alcune cose che sono più coerenti l'una con l'altra all'interno di un albero di coerenze, no? Siccome noi creiamo un albero di coerenze, poi cerchiamo di insegnarvi cose che sono coerenti con quell'albero. D'accordo? Ecco perché noi parliamo di infrastrutture e non facciamo architettura bottiglia. Quindi, appena si presenta uno con quello, gli dici no, questa è un'architettura bottiglia. Fine. Vai nella direzione di infrastrutture. Perché? Perché noi stiamo facendo infrastrutture. È chiaro? No, così gli emeni subito, capito? Senza che la fai troppo lunga. Dici no, guarda, tu stai a fare un'architettura bottiglia, non hai capito niente all'infrastrutture, divarti a sentire la lezione, ricostruisci i cosi. D'accordo? Perché questo sarà il problema. Il problema sarà esattamente questo, che la gente non è abituata a lavorare in questi termini, quindi ci saranno quelli che li zompano dentro prima, quelli che li zompano dentro dopo, quindi bisogna essere molto decisi di far capire qual è la strada del nostro approccio. Quindi la nostra strada, l'approccio non è per l'architettura bottiglia, non è quella per gli edifici in qualche maniera isolati che creano delle relazioni con un vassoio. Noi creiamo una trama e questa trama prende tanto gli spazi aperti quanto gli edifici. Ok? Vediamo se qualcuno è in grado di riassumere questo ragionamento. Io vorrei sentire Tiziano Jacoboni. Prego, riassumimi questo ragionamento.
Sostanzialmente che non dobbiamo concepire un'architettura come qualcosa che sia completamente isolata dal contesto, ma come qualcosa che si ponga in relazione con esso e ne accentui le potenzialità senza diminuirle.
Attraverso quali strumenti?
Attraverso l'individuazione di potenzialità all'interno del territorio, del tessuto su cui noi andiamo ad operare e lo sviluppo di queste potenzialità nella nostra struttura.
Quali sono le parole chiave che io ho detto e che tu non hai detto?
Infrastructuring.
Adesso dico. Cristiana Palomba, quali sono le parole chiave che in qualche maniera stranamente non sono cadute in questo discorso che ha fatto lui? Lidia Maria Giannini. Ecco. La parola chiave è trama, abbiamo parlato solamente di trama, solamente di infrastructure, non solamente di field, no? Diciamo, perché è lì che dobbiamo appuntarci, attenzione, vedi quanto è interessante fare il test? Vedi quanto è decisivo? Perché se tu non appunti il concetto sul nuovo, no? Su questo che stiamo cercando di far emergere, poi non capisci come operare, no? Quindi le parole chiave sono trama. Field, dobbiamo creare queste trame, per fare questo dobbiamo creare delle trame, dobbiamo creare delle tessiture, cioè è quella la chiave, quindi sono quelli gli elementi nuovi che voi dovrete sviluppare per fare questo, ok? D'accordo, andiamo avanti. Quindi di conseguenza cambiamo adesso, il contesto a questo punto diventa non un ente astratto, diciamo sondabile in maniera così generica, ma diventa esattamente una trama, cioè una tessitura su cui disegnare appunto relazioni e tessiture. Concettualmente la trama occupa in maniera continua l'area disponibile e disegna possibili relazioni tra spazi di varia natura, collettiva, semiprivata. Inoltre, la trama può, a secondo dei casi, essere occupata indifferenziatamente da edifici, da spazi di filtro, pergole, portici, balconi, da giardini o da percorsi, da piazze e piazzette, tutte definite all'interno della medesima trama, ma soggette a molteplici variazioni. Inoltre, la trama è dettata dall'interno, in altre parole sono i passi, in questo caso che andremo a vedere, dei moduli costruttivi e spaziali o dei loro sottomoduli che definiscono le dimensioni diverse della trama. Il contesto è così un luogo di relazioni di gradualità. Occhi d'occhi. Allora, questo è molto condensato, adesso cercheremo di capirlo. Allora, cominciamo a vedere un modo per fare tessitura o trama, d'accordo? E cerchiamo di aprire i concetti che qua abbiamo detto uno per volta. Mi fai la cortesia, mi prendi il mio coso, il mio astuccio? Ok, allora. Grazie. Vediamo di vedere, poniamola così, questo modello abitativo, che è il modello dei grandi edifici, appunto, di cui per esempio tutte le case popolari sono, le case popolari degli anni 70 e 80 sono, diciamo, frutto, ad esempio il più famoso a Roma è per esempio il Corviale, per dire un esempio. Quindi questo modello del vassoio e dei volumi puri, eccetera, ha creato, soprattutto in paesi, diciamo, di scarsa cultura abitativa, ha creato dei grossi problemi. Perché? Perché più sali con l'edificio, e questo è un fatto matematico, più avvengono fenomeni di degrado sociale. Questa è una cosa studiata e assodata. Secondariamente, questo grande verde, chi lo cura? Chi lo mantiene? Chi lo paga? E quindi spesso modelli di questo tipo, che idealizzati hanno questa sorta di paradiso, e questa sorta di paradiso può avvenire soltanto davanti a un costo di mantenimento molto alto, quindi per assurdo non funziona per niente per il tipo di utenza popolare che aveva in mente i maestri del funzionalismo, ma al limite funziona a Milano Verde, per esempio, no? Dove c'è un tipo di mantenimento degli spazi aperti molto cari. Non Milano Verde, come si chiama? Quella nuova.
City Light.
City Light, ma per assurdo funziona a City Light, ma non certo a Corviale. Questo insieme di problematiche ha fatto nascere all'interno degli anni 60 un modello differente, che è un modello che si basa appunto su tessiture e trame. Come vedete da questi due disegni che io ho scelto apposta, vedete immediatamente che il progetto è come se fosse tessuto, è come se fosse quasi un'opera di Maria Lai da un certo punto di vista. Guardate questo in particolare, no? È come se fosse appunto quello che cercavo di dirvi prima, e cioè che non esiste una relazione a prescindere tra suolo e edificio, ma c'è una trama unitaria che segna questo insieme. Ora, in quella frase lì ho detto un sacco di cose tutte insieme, no? Allora, facciamo un gioco. Questo lo diamo a loro. Chi vuole giocare? Io voglio lei, che non mi dico, non ricordo il nome. Ecco, lei, voglio che giochi lei. Lei, come si chiama lei?
Valentina.
Ok, Vale. Punta il puntatore sullo schermo. Funziona? Lo vedete? Fantastico, che mi sono inventato una cosa geniale. Allora, ragioniamo. Cominciamo a ragionare su un ragionamento che io dico. Il contesto è una trama su cui disegnare relazioni e tessiture. Concettualmente la trama occupa in maniera continua l'area disponibile, d'accordo? Lo vedi? Indicami, fai un segno su questo disegno qua per dire, usiamo questo di destra, che vuol dire che la trama occupa tutta l'area? Come lo indicheresti? Esatto. Ok, aspetta un attimo, facciamo un attimo un passo indietro, no? Uno sente che in qualche maniera immaginati che non ci sia questo disegno fatto. D'accordo? Immagina che non ci sia questo disegno. Cosa ci sarebbe? Ci sarebbe una sorta di griglia, giusto? Chiamiamola griglia, la potremmo chiamare tessitura, d'accordo? Che in questo caso, essendo residenziale, si basa sui passi degli edifici, giusto? È un edificio residenziale, quindi in questo caso si basa su quel passo. E poi su altri passi che probabilmente potremmo dire possono anche essere astratti da un certo punto di vista, no? Possiamo pensare che questa sia una trama, giusto? Che sicuramente gli elementi verticali sono dati da quelli, e forse gli elementi orizzontali possono essere dati da alcuni fatti intermedi, d'accordo, come questi. Ma la cosa importante è che ci sia questa tessitura, ok? Quindi in questo caso questo va col concetto, non lo dico, ecco, in questo caso è quando io dico inoltre la trama, in questo caso è dettata dall'interno, in altre parole sono i passi dei moduli costruttivi. No, in questo caso, attenzione, questo è fondamentale da capire, in questo caso, perché è chiaro che qui noi parliamo di un'architettura di natura residenziale e che vuole costitutivamente, che cosa vuole fare? Diciamo proprio il suo primo passo, facendo questo, no? Che cosa vuole fare? Prova a dirlo con le parole tue. No, l'intenzione dell'architettura. Qual è l'intenzione di questa architettura? Quindi, costitutivamente, perché fa questa trama? Cosa non vuole fare?
Forse vuole
Ma cosa non vuole fare?
Non vuole separare.
Cosa non vuole fare?
Non vuole fare
le... Esatto. Quindi vuole creare subito delle relazioni. Giusto, vuole creare delle relazioni, il suo problema è creare delle relazioni e creare quindi una tessitura in cui le diverse relazioni, vuol dire relazioni tra diversi, giusto, perché sennò la relazione con me stesso che relazione è? No? La relazione è tra cose diverse, quindi vuole creare immediatamente delle relazioni, giusto? Oh, e queste relazioni sono evidentemente tra, quali sono queste cose diverse che sono tutte relazionate insieme? Esatto. Il verde. E poi un'altra cosa molto importante. Vai sui contenuti, no? Non sul valore. C'è il costruito, giusto? Poi c'è il verde, ok. Poi che c'è? Chi gli viene in soccorso? C'ha un buddy, lei?
Sì.
Chi è il suo buddy? Tu? Ah, è troppo lontano. Allora, dai, che... cioè ci sono gli spazi diciamo aperti, diciamo, chiamiamoli corti, quindi quantomeno ci sono queste tre cose che entrano in relazione: il verde, il costruito e gli spazi aperti, e tutti sono collegati, intessuti, intrecciati, no? È bene che usiamo parole più dense, perché se noi diciamo intessuti, intrecciati ci viene un'idea, se diciamo collegati è un po' generico, ok? Un po', certo, vagamente. Ok, allora adesso veniamo al secondo ragionamento che sta scritto qua. Vuoi continuare? Va bene. Allora, concettualmente la trama occupa in maniera continua l'area, ci siamo? Disponibile, e disegna possibili relazioni tra spazi di varia natura. Collettiva, semicollettiva, semiprivata. Ah. Quindi, diciamo, adesso io inserisco un altro concetto, che è un concetto fondamentale. Per l'architettura bottiglia, una cosa è l'architettura, una cosa è lo spazio a terra. Lo spazio a terra è inteso per natura pubblica, l'edificio è un'altra cosa. Invece, questo tipo di ragionamento cosa crea, cosa determina? Esiste una gradualità di spazi, quindi non esiste questa dicotomia dell'architettura bottiglia, ma esiste una dicotomia di spazi. Ora è bene chiamarli in maniera corretta questi spazi, se no non ci capiremo mai e mai poi, d'accordo? Allora, in un libro che si chiama Progettare la residenza e che alcuni di voi possono andare a vedere su Amazon se sono particolarmente interessati al progetto residenziale, un mio libro che si chiama Progettare la residenza, in cui questi concetti sono espressi in maniera molto chiara e che può essere utilissimo per chi per qualche ragione vuole approfondire queste questioni, è illustrato tra le altre cose questo concetto molto importante, che noi definiamo gli spazi, dallo spazio pubblico allo spazio di igiene, attraverso un concetto che è il concetto del controllo. Cioè noi diciamo che per definire uno spazio usiamo il tema, ci facciamo la domanda: chi lo controlla? D'accordo? Se noi ci creiamo la domanda chi lo controlla, capiamo molto chiaramente la natura diversa degli spazi, le loro potenzialità e il loro uso contemporaneamente. Allora, guardiamo alcune questioni. Allora, guardiamo questo spazio qua, è questo spazio qua, d'accordo? Questi spazi, no? Secondo te, nella definizione... Cioè il problema è: chi li controlla quegli spazi? Chi li mantiene? Esattamente, quelli che vivono in questa unità. perché li definisco semi privati? Esatto, esattamente per questo. Sono privati perché li mantengono questi, gli abitanti della cellula. Sono però semi perché sono visibili dagli altri, anche perché hanno una funzione, diciamo, filtro, buffer, no? Tra i due. E quindi li definiamo semi privati, d'accordo? Ora, passiamo agli spazi collettivi. Quali possono essere gli spazi collettivi in questo progetto? Spazi collettivi che cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la comunità che si insedia in quell'edificio ha la responsabilità di mantenere quegli spazi, giusto? E quindi chi controlla è la comunità che controlla quegli spazi, giusto? Questa è la definizione di collettivo. Quindi, quali sono gli spazi che qui possiamo definire collettivi? Valentina? Esatto, esatto. E poi che cosa? Esatto. Che fa l'architetto? Per disegnarli, fa un'operazione interessante per disegnarli, per fare questa tessitura. Un attimo, facciamoti aiutare da un altro, poi torniamo a te. Che fa? Fa un'operazione interessante. Stefano, che fa? Dov'è Calabria? Che fa? No, no, fa un'operazione facilissima. Non è soltanto un problema di delimitazione, è un problema semplicissimo. Francesca Di Bartolo, che fa? Sì, ma fa una cosa facilissima da vedere. Sì, ok, anche, certo. Sono all'interno della trama, quindi ne discendono. Ma fa l'operazione di un semplice pazzesco. Jessica? Scusatemi, eh. Non lo vorrei fare. Vi giuro, però mi viene proprio naturale, non so come dire. Cioè, mi scatta. Cioè, è chiaro, disegna la pavimentazione, gli mette un pattern, vedete, mi dice, quasi te lo dice, guarda che questo qua è uno spazio collettivo, e qui stesso gli mette un pattern, no? Per indicare, guarda che questo è semiprivato, d'accordo? Poi che cosa fa? Esistono delle zone, questo forse entra in contraddizione con quello, comunque esistono delle zone che sono queste, che in qualche maniera sono semicollettive. In che senso? Nel senso che è chiaro che questo cluster qua e altri piccoli cluster che ci possono essere appartengono a un sottogruppo in qualche maniera. Sono, diciamo, mantenute in un sottogruppo. È come se in un complesso residenziale io pensassi alla corte, che per esempio di un edificio, per dire, di Mazzini o di qualunque parte di Roma in cui funziona a corte, poi ci sono i singoli blocchi scala di ciascuno e i singoli pianerottoli, no? La scala è diversa, quella collettiva e semicollettiva e poi semiprivata. Comunque abbiamo capito quello che qui sembrava tutto troppo denso, che cosa succede. Allora, il concetto poi molto interessante è che inoltre la trama può, a seconda dei casi, essere occupata indifferenziatamente da edifici, da spazi di filtro, pergole, portici, balconi, da giardini, da percorsi, da piazze, piazzette, tutte definite all'interno della medesima trama, ma soggette a molteplici variazioni, e questo è il concetto importantissimo, cioè sono tutte regolate dall'interno della stessa trama, no? Immaginate questa griglia che noi non vediamo, ma queste sono soggette a molteplici variazioni, no? Cioè la trama non mi serve per fare la parata militare, no? La trama mi serve per capire le variazioni, per tessere delle variazioni, per fare un tessuto o una tessitura di variazioni. Non mi serve a fare, appunto, io c'ho stasera la parata militare, no? Non mi serve a marciare tutti insieme, no? Mi serve a andare in una collettività coordinata. Ecco perché è tutta una possibile variazione, nel senso che, voglio dire, guardate queste soluzioni qua, no? Guardate queste soluzioni qua. Beh, potrebbe anche darsi che si capisce perché lui vuole questo tipo di vizio qua, perché questo tipo di vizio qua ti fa una sorta, questa stanza qua, ti crea una sorta di cluster qui, no? Che sembra interessante, no? Ma al limite potrebbe anche non esserci, essere fatto in maniera diversa. Ci possono essere una serie di variazioni compatibili all'interno di questa trama, lo vedete subito, no? Alcune cose possono avanzare, alcune cose possono abbassarsi, alcune cose possono aumentare di densità o meno. Intravedete qua e là che ci sono anche delle attrezzature, no, che probabilmente gestiscono e danno senso allo spazio collettivo, perché se lo spazio collettivo non ci posso fare niente, non mi serve, no? Devo avere delle attrezzature. Per esempio, in questo caso sembrerebbe, non ne sono certo, che questo sia un qualcosa per barbecue, sembrerebbe, no? Quindi puoi immaginare, e forse qua c'è un tetto, credo che questo sia un tetto, si può pensare che qua ci sia una piccola sala comune, no? Che può funzionare a rotazione per feste, per avere un ospite, per avere un piccolo daycare per i bambini, che ne so, no? Può avere una serie di strutture funzionali. È interessante come addirittura a Roma continuino a sopravvivere alcuni livelli di questo tipo, cioè dei livelli comunitari in cui la scala, questo tipo di scale, questo tipo di organizzazione dei complessi è ancora vitale. Incredibile, ma è vero, in questa città così devastata, eppure esistono cose del genere. L'altra volta mi capitava di attraversare una zona che tra l'altro conosco benissimo, che è la zona di Via Taranto a San Giovanni, in cui esistono dei grandi blocchi realizzati per i tranvieri, pensate, sono enormi, di 10 piani, e lì c'è tutta questa organizzazione ancora, un'organizzazione semicollettiva, collettiva, insomma. In quel caso non credo che sia dell'INA Casa. Sì, non credo che sia dell'INA Casa, perché credo che sia precedente. Sei sicuro? È quello vicino a Via La Spezia? Ah, va bene. Molto alti, molto alti. Vabbè, non insisto. Comunque sia, c'è questa cosa. Normalmente è stato molto sviluppato nei complessi INA Casa. Sì, esatto, ma sono molto alti, e sono tra Via Taranto e Via La Spezia, diciamo. Comunque sono molto alti e ci sono fatti collettivi, cioè c'è tutto un mondo in cui questo discorso funziona. Il maestro di questo tipo di architettura si chiama Lusauer, di cui si parla ovviamente in Architettura e Modernità, e io qua metto diverse cose, tra cui questo articolo in free download. Questo è il libro che vi dicevo, Progettare la residenza. Altri personaggi chiave di questa idea della trama e della tessitura, in cui diciamolo, per semplificare tutto, in cui è il modulo residenziale che detta la trama, in due parole di questo si tratta, essendo progetti residenziali, è la campata del modulo residenziale quello che crea la trama, perché assurdo sarebbe creare una trama in cui il modulo residenziale non può funzionare. E il modulo residenziale proietta fuori da sé la trama, sostanzialmente determina la trama delle relazioni. E in questo caso altri architetti fondamentali per capire questo approccio sono gli architetti dell'Atelier 5, anche loro stessa questione. Alla fine degli anni 50, come critica del momento delle architetture isolate, si chiamavano The Tower in the Park, quello che noi chiamiamo bottiglia, li chiamavano Tower in the Park, no? Questa idea, diciamo, dell'edificio isolato nel verde. Anche loro sono degli antesignani di questo approccio. Questo è Allen, è un edificio molto importante, perché diciamo è il primo che ha iniziato questo approccio. La questione qui è ancora più interessante, perché avvengono due fatti. Avvengono il fatto che l'edificio si muove in sezione, e il fatto che alcune tipologie hanno una sorta di patio, vedete qua, cioè in questo tipo di trame c'è anche una sorta di patio per creare ulteriori relazioni. Ma se noi vediamo la planimetria, la capite subito che frutto dei ragionamenti che diciamo. Adesso vediamo di fare un salto logico. Le Corbusier guarda a Pisa. Sauer a che guarda? Domanda. Cristiana, non ci abbiamo parlato con Cristiana, giusto? Dov'è? Cristiana, a che guarda? Cioè, Le Corbusier guarda a Pisa, ci siamo? Ok. A che guarda Sauer? O a Tele 5? Intanto che Cristiana ci pensa, c'è qualcuno che vuole buttarsi? Non specificatamente. No, perché noi intendiamo dire, per fare una proporzione logica, no? Le Corbusier guarda l'architettura tradizionale come Sauer guarda l'architettura tradizionale. Riempiamo l'equazione. Le Corbusier guarda a Pisa come Sauer guarda a che guarda?
Il mondo industriale, l'ingranaggio.
No. Ci apprezziamo che ci hai provato. Però no.
Si tratta di un sistema abitativo dove tutti può passeggiare.
E cioè, che cavolo guarda?
È un paese.
È un paese, no. In realtà lui guarda specificatamente a Venezia, lui è innamorato di Venezia. Infatti io il mio articolo qui l'ho chiamato Assorbire Venezia, no? L'ho chiamato Assorbire Venezia, perché io sono stato alunno, compagno di un poco di progettazione e soprattutto assistente, poi co-docente con Sauer, quindi avevo un rapporto molto vicino. Parlavamo spesso di cose che non riguardavano specificamente queste cose, ma altro. Per cui il mondo, diciamo, del tessuto, chiamiamolo così, del tessuto urbano italiano che si solidifica in alcuni punti, in alcune città, no? Di tessuto sostanzialmente medievale, vuoi Venezia, vuoi Viterbo, ce ne stanno 250.000, esiste esattamente questa continuità degli spazi, no? Esiste una continuità. Ma che succede a questo ragazzo che... No, perché dopo un po' io individuo, no? E che succede? Vabbè, che stavo a dire? C'è questo tema della continuità, della trama, dell'insieme delle relazioni e anche delle relazioni di natura diversa, no? Le relazioni semipubbliche, le relazioni semiprivate, come diciamo questi tessuti che noi conosciamo, no? Perché fanno parte del non imprinting, determinano un insieme di relazioni, no? Di relazioni anche sociali, di scala diversa, di controllo diverso. Si fa una cosa particolare se tu metti il tuo vaso di basilico davanti alla porta di casa. Cos'è quello? Quello è chiaro che è uno spazio semiprivato. Che cosa succede? Ok, gli puoi fregare il basilico? No, però gli puoi chiedere di avere il basilico, per esempio. Questa è una classica convenzione, no? Metti la porta fuori di casa con le altre vecchiette, è lo spazio tuo? No, però è uno spazio intermedio, eccetera, eccetera, eccetera. Negli spazi, per esempio, che ci sono a Viterbo, delle scale che portano al primo piano, avvengono tutta un'altra serie di cose. Quindi, senza essere direttamente copiato, no? In qualche maniera evoca, no? Evoca l'insieme delle relazioni che si intessono in queste condizioni. Io direi che ci prendiamo un quarto d'ora di pausa, ok? Ci rivediamo alle 12:15, gentilmente puntuali, di vero e proprio campo. D'accordo, allora, noi qua scriviamo, il consesso è un campo, tra virgolette, su cui operare con scelte che riguardano il volume e anche gli spazi esterni. Questo campo è determinato da orientamenti, da linee di forza, da giaciture che derivano dall'esterno del campo, ma che vengono proiettate, o meglio, tracciate all'interno. All'interno di questo campo prende forma il progetto di architettura. Questo campo in inglese si chiama field ed ha straordinarie analogie con i campi elettromagnetici gravitazionali di cui, secondo i fisici, è fatto il mondo. Dal nostro punto di vista, questi field, questi campi di forza, preesistono all'arrivo del progetto. Il nostro progetto da una parte li si inserisce, dall'altra li deforma. Tutto chiaro per noi, credo un po' meno per voi. Allora, rifacciamo, usiamo il metodo precedente, ritracciamo tutta la, diciamo, il percorso. Allora, innanzitutto ho trovato questa citazione da Carlo Rovelli, che mi sembrava molto interessante su questo concetto. Carlo Rovelli è un fisico, credo che sia proprio un fisico nucleare, se non sbaglio, che però ha scritto dei libri estremamente belli, molto densi e allo stesso tempo interessanti. Io ho letto 2 o 3, quando mi capita sotto mano lo leggo perché è veramente interessante. Lei lo conosce? Faceva sì? Ok. Allora, questo qui in particolare viene dall'ordine del tempo. Lui dice, qui, il campo elettromagnetico è la trama, interessante, però le parole sono uguali, di cui è fatta la luce e insieme l'origine delle forze che fanno girare motori elettrici e ruotano l'agolo della bussola verso il nord. Lo spazio-tempo, eccolo qua, è il campo gravitazionale e viceversa, è qualcosa che esiste di per sé, come ha intuito Newton, anche senza materia, ma non è un'entità diversa dal resto delle cose del mondo, come pensava Newton, è un campo come gli altri. Più che un disegno su una tela, il mondo è una sovrapposizione di tele, di strati, di cui il campo gravitazionale è solo uno tra gli altri. Come gli altri non è né assoluto né uniforme né fisso, ma, questo è interessante, ma si flette, si stira, si tira e si spinge con gli altri. Equazioni descrivono il reciproco influire di tutti i campi gli uni sugli altri e lo spazio-tempo è uno di questi campi. Questa è una cosa che interessa loro, ma comunque questa definizione è abbastanza interessante, no? Questa idea quindi che ci si muove in qualche maniera per la creazione dei campi di forze che influenzeranno e creeranno il nostro progetto. Perché in una parola, come dire, non avendo un progetto che è un progetto di tipo residenziale come quelli precedenti, noi dobbiamo creare una tessitura in qualche maniera da fuori, non la possiamo creare da dentro. Mi spiego che cosa intendo dire da dentro o da fuori? Se io ho da fare con moduli di tipo residenziale, io posso dettare il mio passo costruttivo, organizzativo, e da questi creo la trama. Oh, giusto? Ci siamo. Ma se io non ho questo, devo operare da fuori, non posso operare da dentro. Cioè devo creare in qualche maniera una trama, e all'interno di questa trama che mi determina, sarebbe più corretto dire un campo, usare appunto la parola campo, all'interno di questo campo fa ricadere tanto i fatti costruiti, tanto i fatti verdi, eccetera, eccetera, un po' tutto. Quindi però in qualche maniera devo operare in qualche maniera da fuori. Credo che questo sia interessante, no? Per far capire la differenza. Quindi adesso ci approcciamo a come possiamo realizzare queste trame da fuori. Allora, innanzitutto abbiamo scelto questa immagine, anzi meglio queste due immagini di Paul Klee, che sono molto esemplificative, no? In qualche maniera, no? Perché fanno pensare esattamente a un field, fanno pensare appunto a questo mondo entro il quale poter orchestrare il mio progetto di architettura, di nuovo seguendo quelle parole che diceva Rovelli, quando diceva il campo si stira, si deforma, no? È un campo anche di variazioni, ma di variazioni compatibili. Ora, non è che siamo soli nel mondo. Questo tipo di approccio, questo tipo di ragionamento ha avuto il suo punto focale nella architettura di Zadid, quando a metà degli anni 80 elabora i suoi progetti estremamente innovativi e da un certo punto di vista rivoluzionari. Qual è l'idea? L'idea è che il suolo e l'architettura appartengano appunto a un campo unificato. Sostanzialmente questa è l'idea. È un'idea che si comincia ad affermare attraverso la pittura. La pittura è una sorta di campo in cui si immagina questo insieme di relazioni e poi si esplica nei concorsi. Il concorso più importante è questo vinto per la Bayer in Cina, mi sembra Singapore, sì, a Hong Kong, non ricordo, e a partire da quello poi le realizzazioni successive. Quindi la personalità di Zadid è assolutamente cruciale per questo tipo di ragionamento. Hadid crea un campo, all'interno di questo campo di forze si determinano relazioni tra costruito e non costruito, e l'architettura nasce come concretizzazioni di alcune di queste linee forza, che assumono particolare rilevanza di architettura. In fondo potete anche tranquillamente interpretare in questo modo l'opera di Zadid che abbiamo qua a Roma, no? Il Maxi, soprattutto se andate e vedete i plastici, vedete soprattutto i disegni, vedete soprattutto tutta la fase di studio, al di là della, diciamo, della semplice realizzazione che comunque sottolinea questo aspetto. Il museo nasce da un insieme di flussi, e questi flussi sono generati da una lettura di una trama urbana che si proietta nell'area, per cui fanno parte di questi flussi tanto gli spazi edificati quanto gli spazi a terra. Un altro architetto particolarmente importante per questa idea, chiamata anche architettura di suolo in alcuni contesti, no? L'architettura si dà quindi come relazioni con il suolo. Uno degli architetti anche molto didattici, in un certo senso estremamente didattico su questo approccio è Peter Eisman. Peter Eisman lavora proprio creando questi campi che sono campi sempre deformati, che derivano da alcuni aspetti della lettura contestuale, e cioè derivano dalla creazione delle griglie possibili, che derivano nel suo caso da delle letture contestuali, ma possono essere anche letture in alcuni casi che addirittura riguardano mappe antiche, no? Con la tecnica del palinsesto, è come se fossero delle mappe precedenti dell'area, e queste mappe creano dei layer, degli strati, e questi strati sovrapposti alla fine determinano il campo. Una volta che uno determina il campo, ci si può cominciare a inserire i vari fatti del programma o della costruzione. E, Gaetano, glielo puoi dire con parole tue?
Sì.
Perché noi abbiamo il problema che loro devono cominciare a fare le tessiture, sostanzialmente, questa è la questione, no?
Sì. La cosa, secondo me, che dovete un po' immaginare è che è il parallelismo che il professore ha fatto tra l'architettura, diciamo, quella che noi chiamiamo della bottiglia, che è un'architettura che non è che non crea relazioni, ma che crea relazioni differenti. Nel senso, c'è un suolo e c'è questo, e ci sono degli elementi. Lo sforzo che tentano di fare un po' invece questi progettisti, come per esempio Zadid, soprattutto diciamo nelle prime architetture, ma anche dopo, e Peter Eichmann, è quello di creare un rapporto univoco tra quello che è il suolo in qualche modo e l'architettura. Quasi non c'è più differenza tra architettura e suolo, fa tutto parte di un unico progetto, che è un progetto, come vedete, per esempio questo è il progetto della chiesa, è un concorso per la chiesa del 2000, se non sbaglio,
sì, sì.
Di Peter Eichmann, che lui fa, crea una vera e propria trama, vedete che possono essere delle linee di forza, sono delle relazioni, dei disegni, e fa tutta una serie di iterazioni, e questo anche è molto interessante. Cioè, il fatto interessante di quello che noi tentiamo di insegnarvi è, come dire, che questa rete, questa griglia, questa trama è in qualche modo immobile, essendo appunto un campo di forze. Il campo di forze, per definizione, non è qualcosa di fisso, ma è qualcosa sempre soggetto a variazioni. E questo disegno, secondo me, che è quello appunto della chiesa, lo esprime molto bene. Lui alla fine arriva a quella che è, secondo lui, l'iterazione migliore, ma potrebbe in qualche modo, come dire, è aperta a infinite possibilità, e questo dal mio punto di vista, che è il punto di vista di un progettista, è una cosa anche interessante. Chiaramente questo, secondo me, questo metodo ha alla base, come dire, affinché funzioni, deve avere qualcosa di molto pregnante, che è, come dire, un'analisi non solo canonica di quello che è il contesto. Cioè, se noi non conosciamo chiaramente l'area in cui interveniamo, non l'analizziamo, non troviamo dei segni, delle tracce, che la cosa interessante possono essere di differente natura, da segni storici, da delle forze dell'acqua, da delle forze del sole, dalle ombre, dal verde. Diciamo, se noi non conosciamo questo, diventa totalmente arbitrario fare una traccia, una trama, no? Creare delle relazioni. Quindi lo sforzo che dovete cercare, secondo me, di fare, che fanno questi progettisti, è proprio un rapporto pregnante con il contesto, quasi un'immersione che voi dovete fare in questo contesto, che mi rendo conto che all'inizio non è facile, ma vedrete come questo vi porta soprattutto a liberarvi anche morfologicamente. Quindi infatti è difficilissimo, per esempio, all'interno di questi progetti, di parlare di tipologia. Come fate a parlare di tipologia? La cosa interessante del progetto di Eichmann è in qualche modo che lui arriva a una morfologia molto interessante che gli deriva da questo campo di forze. Non si può più parlare di volume puro, non si può, tanto che sono difficili da definire queste forme.
Faccio un esempio. Allora, mi pare che quest'area, che è una di quelle che abbiamo scoperto, non l'ha fatto nessuno, giusto? Quindi non facilitiamo il compito di nessuno. Immaginate che io voglio creare in qualche maniera una trama, una tessitura, perché voglio operare qui, d'accordo? Allora, qui mi devo fare varie prove, innanzitutto, no? Posso decidere che alcuni fatti di quello che c'è attorno mi possono creare un insieme di linee forze interessanti. Poniamo adesso, per dire, che la presenza dell'ansa è qualcosa che io posso, diciamo, idealmente moltiplicarmi e quindi che mi traccia una serie di linee, no? Che dall'ansa, diciamo, si moltiplicano fino alla mia area. Vi faccio un esempio, no? E questo, per esempio, mi può creare una tessitura. Poi posso decidere, adesso poniamo, che invece di questo è molto più interessante questo segno, che sarebbe il segno della rupe, no? Oppure posso provare ad avere entrambi. E già avrei due trame. Che passo hanno queste trame? Cioè, sono ogni metro, ogni 5 metri? Quanto devono essere larghe? Non lo so, posso soltanto provare. E poi in genere è anche interessante provare ad avere una tessitura che in qualche maniera, ad esempio, soprattutto se il mio progetto vuole essere attivo su alcuni fatti dal punto di vista bioclimatico, potrebbe essere interessante avere delle trame che seguano, per esempio, l'andamento solare, no? Oppure la chiusura dei denti o no. Allora, per esempio, io su questo mi posso, diciamo, sovrapporre altre trame che seguono l'orientamento solare, oppure, no, posso decidere, sarebbe un'altra decisione, che io questo grande segno in qualche maniera me lo voglio sentire, quindi mi creo un'altra serie di linee. Che succede a questo punto? Che non è detto che io ci azzecchi subito, come il quadro di Mondrian, o queste, io ne devo provare più di una di queste trame per arrivare a una sorta di tessitura che è allo stesso tempo interessante, che mi predisponga la soluzione delle cose. Perché se io mi creo una tessitura che non mi aiuta alla predisposizione delle cose, me so incartato da me, giusto? Io voglio fare un progetto, pensate un attimo per assurdo, no? Immaginate che io sono uscito dall'aula e non ci ho capito niente, perché i primi 10 minuti sono fondamentali, e quindi non dovete mancare i primi 10 minuti, non capite niente, d'accordo? Ma buon intenditore, spero che abbia capito. Dopodiché, immaginate per un attimo che io, siccome non ci ho capito assolutamente niente di questa discussione, e spesso questo avviene, io sostituisco a questa idea l'idea del modulo costruttivo. Capita, che uno non ci ha capito assolutamente niente, arriva qua e mi fa una griglia qua. Ecco, 6x6 mi prende qua e mi mette una bella griglia 6x6, pensando che la griglia 6x6, per farvi un esempio, è quella che, diciamo, segue questo ragionamento. Ovviamente non ci ha capito nulla. Allora, perché nella griglia 6x6 io mi sono pregiudicato qualunque ipotesi di avere dei rapporti a tessitura organici che tengano valore di un'altra serie di cose. Ho creato una griglia che non mi serve a niente, anzi, mi è dannosa. Ci siamo capiti? Il problema, quindi, è che bisogna provare più di una tessitura. È come se quasi io le provassi, trovando contemporaneamente una certa, come dire, predisposizione a risolvere i problemi, perché devo averla quella predisposizione, e dall'altro punto di vista una serie di, diciamo, fluidità, organicità, interconnessioni, che è naturale in questo approccio. Verso quali punti? Quali sono i punti che io voglio privilegiare o non privilegiare, perché non posso farli tutti? Quindi questo ragionamento è un ragionamento che presuppone, che non è un compitino, è già una ricerca. La tessitura alla base del progetto è già il 20% della sua soluzione, il 25% della sua soluzione. Quindi bisogna impostare una ricerca. Avendo l'idea, un'altra idea importante, è che, attenzione, non è che la tessitura mi prende necessariamente solo la mia area, è come se fosse un disegno in acrobat, non so come dire, no? Che poi tu alla fine tagli il pezzo che ti interessa, ma le linee forza in realtà si estendono oltre il mio lotto. Non c'è un lotto, infatti, c'è un campo. È come vedere il campo di forza, il campo di forza non è che è ristretto, diciamo, in un punto, un campo di forza è esteso, di cui io in una parte vado ad operare, giusto? Quindi queste sono le cose che adesso noi continuiamo a battere teoricamente, ma alla fine dei conti le dovete provare a fare intensamente in questi giorni. Noi ci rivediamo quando? Ci rivediamo giovedì o lunedì? Lunedì. Già lunedì dobbiamo averle, perché noi già lunedì dobbiamo avere questa serie di prove e tentativi da parte vostra, come poi sarà specificato, in maniera da portare avanti. Certo, come no?
Chiaramente noi, il professore vi ha fatto vedere il visibile, ma nel senso che ci sono anche una serie di campi di forze che sono totalmente invisibili, nel senso che cosa voglio dire? Immaginate che qualcuno di voi scopre che qui in quest'area, qui sotto c'è tutto un layer ipogeo,
certo,
che passa, non so, da determinate parti. Allora anche quello può essere parte delle vostre trame. Così come un'altra cosa che voi dovete essere un po' dei piccoli ricercatori, esploratori. Un'altra cosa che vi può aiutare, per esempio, questi sono dei campi agricoli, no? Allora, se voi prendete i catastali, avete le esatte proprietà dei campi agricoli, quindi magari avete un'altra trama ancora, oppure se avete una carta storica o semplicemente le foto, per esempio, di come si è evoluta l'area, vedete che qui c'erano delle presenze importanti, non so, quella è ancora un altro layer. È come se voi, possiamo anche parlare di una serie di sovrapposizione di layer che voi chiaramente decidete a quali dare importanza e a quali no, che vi danno poi vita a questo campo di forza. Ma già in quest'area si vedono delle cose interessanti. Cioè avete un tessuto qui che è una cosa, cioè avete un altro tessuto qui che è un'altra cosa, cioè avete tutta una parte agricola e cioè avete tutta, per esempio, una parte di natura. E poi sicuramente avete le curve di livello che possono essere un'altra,
certo,
traccia fondamentale. Quindi sta un po' anche a voi. Chiaramente se pensate di proiettarvi su quell'area in maniera totalmente, come dire, astratta, diventa molto molto difficile, no? Quindi lo sforzo che dovete cercare di fare è aggiungere alle ricerche che già avete fatto, perché ognuno di voi è in possesso di determinate informazioni, di graficizzarle e andare avanti, no? È sempre uno step by step.
Certo, il problema, diciamo, decisivo di questa fase, ecco perché è una fase progettuale, proprio per questo, perché diciamo, è tanto analitica quanto sintetica, è le due cose insieme, questa è la sua, diciamo, implicita difficoltà. Da una parte tu ti agganci su dei fatti oggettivi in qualche maniera, ma dall'altra viri questi fatti oggettivi su quello che sembra che abbia le maggiori potenzialità spaziali, figurative, risolutive, in un approccio che ahimè non è lineare, non è un'equazione matematica già scritta, è un campo di ricerca, anche voi siete in un campo di ricerca. Quindi come si fa? Semplice, si fanno tante volte. Questo è il metodo. Non ne fai una attaccato come se fosse, capito? Cioè io vorrei avere un'immagine bella di dire che uno con fatica tira fuori una cosa e poi ci si aggrappa, capito? Come potesse avere solamente questo risultato, no? Dovete essere iterativi, dovete provare più di una cosa. E questa è sempre la chiave. Cioè, perché io vi faccio fare tre aree, tre progetti, tre? Perché così non vi fissate sull'idea che è uno, o è uno o è quello, quello o la morte. Dovete entrare dentro invece un campo ipotetico e stringere questo campo ipotetico. Lo stesso faremo sulle tessiture, d'accordo? Quindi verrà chiesto di provare a farne più di uno. E poi, come al solito, con trial and error andiamo avanti. Ma se uno sta fermo, certo, non, o se uno ancora deve fare il compito dell'altra volta, è possibile che uno o due non siano in, diciamo, ovviamente a ritmo, però la maggioranza di voi sanno tutti qual è l'area. Non è capito che ci possiamo portare a tre aree, dobbiamo fare questo su un'area che è quella che secondo noi è l'area che va. Ok? Ci sono domande? No. Ok. Procediamo con la parte, diciamo, di lezione. Dove c'è l'ordine? Eccola. Allora, vediamo alcuni esempi di questo tipo di approccio. Eichmann, come vi dicevo, è uno di quelli che lavora parecchio su questa idea. E per lui, in genere, fa entrare delle mappe storiche, come se un layer o uno strato o un insieme di tessiture di questa, di questo mio campo mi è dato da delle mappe storiche. Allora, è come se nel nostro caso, per esempio, potremmo anche ipotizzare, qualcuno di voi ce l'ha, quali erano le condizioni prima dell'urbanizzazione, no? C'è un sistema agricolo, c'era un sistema di strade precedenti che segnavano alcuni fatti particolari, può essere che uno di questi sia un elemento che c'è interessante per fare delle griglie. E poi questo sistema di linee mi aiuta o non mi aiuta, perché poi alla fine è quello, mi deve aiutare a trovare una soluzione, perché se no ovviamente non mi serve a niente. Quindi il progetto in cui questo nasce, questo approccio, è il progetto di di Cannaregio a Venezia nel 78, e comincia a nascere questo approccio. Eichmann adopera delle mappe sull'area e a dei punti di questa mappa inserisce questi suoi oggetti, che vi sembreranno come sembrano delle folie, no? Sembrano l'idea molto simile a quella che più in là Ciumin realizzerà per il parco della Villetta, no? E il progetto in cui questo diventa, diciamo, più forte, più evidente, è questo progetto che lui fa per Berlino. Siamo nei pressi del muro del Berlino, ci sono degli edifici preesistenti, e all'interno di questi edifici preesistenti, sì, però ragazzi, non potete far così, cioè, capito, è veramente assurdo che tu arrivi 45 minuti dopo, mezz'ora dopo, se sei persa tutta la parte iniziale, ma io che parlo a fa? Anche perché penso che tu sia l'ultima persona che va a sentire l'audio, quindi voglio dire, un minimo di disciplina ci vuole se si lavora insieme, se no veramente diventa disastroso. Allora, che cosa fa Eichmann? Quindi, diciamo, abbiamo questi tre edifici preesistenti, lui inserisce una griglia, un campo, diremmo noi, che deriva sostanzialmente da questa inclinazione qua, e questa inclinazione è un'inclinazione che in realtà lui giustifica con delle mappe preesistenti sul luogo, e credo anche sulla giacitura del muro, non ricordo, comunque sostanzialmente rinasce questa, diciamo, questa tessitura, vedete? E permane una tessitura anche orizzontale, quindi è quasi che ve la potete leggere, quasi la potete immaginare questa trama, no? Sotto. Una volta fatta questa, diciamo, questa trama, lui decide come i fatti edificati e i fatti liberi vi si inseriscano. Quindi vedete che, per esempio, lui inserisce inserisce tutta una parte di parti nuove che ne seguono una di queste giaciture, e poi rigioca sempre all'interno di queste tessiture, riallineando quando serve sull'allineamento a 90 gradi rispetto all'otto, e giocando contemporaneamente con l'allineamento dato dalla trama. Quindi questo sistema lui lo chiama palinsesto, perché la trama diagonale deriva dalla lettura delle trame precedenti. Ma questo è un classico progetto in cui questo avviene. Quando vi dicevo nei progetti forti, no, quelli più grandi, si tratta di avere la capacità di impostarsi due cose, no? Ne serve qualcosa, che quindi non è tanto un problema di scala, no? Questo è poi l'edificio, è Rebstock Park, che è abbastanza noto. Questo è il campo della Villette, che in parte fa lo stesso ragionamento. Questo è un altro progetto per Rebstock Park a Francoforte, è una parte di città con residenze e altre infrastrutture, in cui di nuovo è molto forte questa idea delle griglie, di queste trame, di questi campi che determinano le giaciture delle varie parti. Per cui una volta in qualche maniera disegnata la trama, è quando è il 20%, no? E una volta azzeccata quella è abbastanza relativamente facile avere un'orchestrazione degli spazi liberi e degli spazi edificati, ma il tutto è come se fosse tessuto insieme, come se stesse insieme. Quindi ritorniamo in qualche maniera a questa idea, no? che è così potente in architettura, questa idea della tessitura, no? Questa idea della trama, e questa idea che i fili in qualche maniera, che sono i fili che ti danno gli allineamenti, le sovrapposizioni, che ti possono gestire una sorta di base attraverso cui realizzare un progetto. Allora immaginate che questa per un momento sia una delle nostre trame, no? E immaginate che noi poi la riempiamo di contenuti, no? Quali sono questi contenuti? Poi vengono dal programma, poi capiamo cosa può essere percorso, cosa può essere edificato, cosa può essere spazio intermedio, ma ho, come dire, una trama che mi permette un insieme di variazioni. Ok? Chi si sente di riassumere? Simone Canini, dov'è Simone? Simone, dai, tu ce la fai. Allora, in pochi minuti cerca di riassumere il succo di questa parte, possibilmente facendo cadere le parole chiave.
Ok, allora ovviamente la parola chiave è trama.
Sì.
Che dobbiamo cercare di impostare a diverse scale, magari, sul territorio in cui ci muoviamo, nella fase di progettazione. Questo per riuscire a capire quali sono magari determinate linee guida, determinate taglie.
Sì.
Che possono aiutarci nella conformazione di un'idea, fondamentalmente. Questo anche, come diceva l'assistente, per attraverso carte storiche, quindi arrivare a recuperare delle linee che magari adesso sono state perdute ma c'erano a livello di memoria storica, e quindi possono aiutarci a ritrovare determinate caratteristiche territoriali.
Questa
griglia poi andrà impostato il lavoro, quindi avremo una sovrapposizione di linee e di griglie.
Ok, allora Giulia Elisena, vuoi aggiungere qualcosa o rettificare qualcosa o dirlo in maniera diversa? Dov'è Giulia? Veramente questa idea di creare dei campi, no? La parola è possibile, quindi avere delle alternative. Il problema di queste alternative è che devo interpretare alcuni segni. In ognuno di questi campi è molto difficile avere più di tre sistemi, quattro al massimo, perché se comincio ad avere 200 sistemi, 200 sistemi di linee, alla fine non ho niente, giusto? Perché sia in qualche maniera significativa, ne posso avere 2, 3, 4 al massimo, per ipotesi. Ci siamo? Ora, il problema è capire, da che mi derivano? Questo che mi derivano da un certo punto mi devono aiutare a risolvere poi il progetto, perché se mi vanno contro il progetto è inutile avercele. Quindi me lo possono risolvere o perché hanno degli aspetti di natura morfologica, riprendono delle forme o degli andamenti presenti, oppure perché mi aiutano ad orientare il progetto, per esempio rispetto al sole, rispetto ai venti o rispetto ad altre. Ne faccio più di uno di questi campi, perché lo devo provare più di una volta. Un altro aspetto fondamentale, devo capire quanto sono strette queste maglie, no? Perché all'inizio non lo so se il passo ogni 10 metri mi funziona o deve essere un passo più piccolo o intermedio. Quindi è bene provarne più di una, avendo grosso modo in testa che io poi ci devo andare a creare degli edifici. Quindi se ho un passo completamente errato, a poco mi servono, no? Quindi devo provarle più di una volta. Devo cercare di dargli significato, e quindi c'è una fase di trial and error, è il fatto che io lunedì ne presento almeno tre, sostanzialmente, no? E poi, diciamo, discutendo nei seminari, cominciamo a capire, no? Forse la prima parte dei seminari questa volta devono essere assolutamente comuni, no? Proprio per condividere alcuni approcci. Ora, se voi vedete i nostri lavori, in particolare i lavori di tesi, ma potete fare la stessa cosa anche con i lavori di laboratorio, sostanzialmente tutti hanno questo approccio. In tutti i progetti si cerca di creare questa tessitura, questa trama, questo field, e naturalmente lo strumento è analogo, lo strumento concettuale è analogo, che appartiene alla grande categoria dell'infrastructuring. I metodi sono diversi e i risultati sono diversi, questo è ovvio, ma diciamo l'obiettivo è sempre è analogo, è quello di creare un infrastructuring. I metodi sono diversi e anche i risultati sono diversi. Allora, in questa tesi di laurea, adesso io vi faccio vedere qualcuna. Questa tesi di laurea ha una caratteristica. Qual è la caratteristica? Che si occupa della copertura del vallo ferroviario sulla Casilina. Il vallo ferroviario è questa cesura che è avvenuta a Roma per far andare dei passi della ferrovia, no? Uno dei punti in cui colpisce molto duramente il tessuto urbano è sulla zona Casilina, in cui c'è proprio questo vallo, cioè questo, diciamo, taglio, e quindi il progetto è un progetto che vuole creare una stazione della metropolitana, tutto un progetto di mixité evidentemente, e vuole coprire il vallo con un parco. Capite quindi che il concetto di infrastructuring è un concetto che entra a 3-4 livelli in questo caso, perché non solo infrastructuring come qualunque nostro progetto, ma infrastructuring perché il progetto ha anche a vedere esso stesso con un'infrastruttura. Le ragazze, per fare questo, inventarono un sistema che è abbastanza bello, cioè non fecero un discorso grafico o un discorso informatico, ma fecero un discorso di vera e propria tessitura manuale. Cioè cosa fecero? Individuarono, vedete lo vedete in questo disegno, in questo plastico, individuarono dei punti salienti del contesto, punti salienti corrispondenti a delle preesistenti, a degli assi viari, eccetera, e su questo proprio materialmente crearono queste tessiture. Queste tessiture determinano le linee di forza del progetto. Vedete come mano a mano qua, vedete che si sta formando il progetto, si sta formando l'impostazione del progetto, e il progetto nasce proprio da queste giaciture. Non si sarebbe potuto fare senza quella trama, diciamo, precedente. Sostanzialmente le scelte del progetto, che sono le scelte di dove sono le stazioni, dove passano i percorsi, quello che è coperto, quello che è scoperto, è tutto derivante da questa, da questo campo, da questa trama. E qui, quindi, qui lo cominciate a vedere in uno stato più avanzato, no? Comincia a essere realizzato questo progetto. Eccolo qua, lo vedete? Lo si comincia a prendere corpo. Comincia a prendere corpo tanto in volume quanto planimetricamente, quanto funzionalmente. Quindi qui è un classico esempio, diciamo proprio classico dal nostro punto di vista, come l'approccio sia un approccio fortemente legato a questo metodo di cui vi stiamo parlando. Quindi l'insieme di relazioni determinano dei campi possibili e poi questi campi possibili sono occupati di volta in volta con quello che serve sostanzialmente, no? Con i vari aspetti del programma. Alcune tavole che ho saltato riguardano invece altri aspetti di natura funzionale organizzativa di cui non è il caso questo di parlare, ma questo per farla molto rapidamente sono come il programma di Mixité viene ad essere organizzato, perché questi progetti funzionano 24 ore su 24, come la stazione è integrata ad altre funzioni, eccetera. Poi qui, nel caso specifico, erano due persone che avevano fatto questo, e poi nell'una e nell'altra c'è lo sviluppo del progetto architettonico, che ovviamente segue, ma diventa, diciamo, progetto architettonico delle varie parti, d'accordo? Sia l'una sia l'altra. Vediamo un altro caso, sempre di applicazione di questo metodo. Abbiamo parlato. Questo è un progetto di cui già avevamo, credo, fatto cenno, ma questo, come dire, ha una tematica complessa, perché l'area è ampia, l'area è vasta. Ricordate che alcuni di voi avete delle aree abbastanza vaste, anche voi. Che cosa succede in quest'area vasta che è nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino e che loro pensano di adoperare come area per una serie di sport urbani, sostanzialmente tre, se vi ricordo bene, sono lo skating, l'arrampicata e gli sport acquatici, che si svolgono in una serie di vasche artificiali già preordinato. Lo indico anche per quelli di voi che hanno un programma similare. Nel caso specifico loro cercano con una certa fatica l'area più adatta. Questa è la parte in cui spiegano, diciamo, i vari aspetti del programma. Questa è la scelta dell'area che loro hanno, ripeto, trovato, che è un fatto fondamentale. Questa è l'analisi dell'area anche dal punto di vista di una serie di preesistenze, eccetera. Quindi un'area che loro cominciano a conoscere e sostanzialmente, qua ci avevamo anche questa analisi emozionale, che secondo me era importante, perché questa era un'area, diciamo, con le idrovore, con questo paesaggio paludoso, con una serie di suggestioni che potevano essere, vedi, interessanti in quell'area. E poi arriviamo, diciamo, al dunque. La loro idea, che è un'idea estremamente brillante, ecco perché in qualche maniera i progetti vengono uno dopo l'altro, no? Questo progetto viene dopo quello di Minilli e loro in sostanza sviluppano un concetto che era implicito nel progetto precedente, ma lo portano a maggiore forza. Loro sostanzialmente individuano, come fanno a fare queste trame benedette e maledette, individuano tre punti fondamentali del contesto. Sono tre punti fondamentali, uno che ha a che vedere col tessuto urbano, diciamo nei pressi, uno che ha a che vedere con la presenza dell'acqua e del porto, e un altro che non mi ricordo questo, a che cos'è relazionato alle linee forze dell'aeroporto o meno. Comunque, adesso non ricordo il dettaglio, questi tre punti, in qualche maniera da questi tre punti si lancia una rete. Sostanzialmente è questa l'idea, no? Vedete che si lanciano queste linee forza, il cui intreccio determina il loro, la loro griglia o la loro tessitura. Qual è l'aspetto fondamentale? L'aspetto fondamentale che gli risolve la questione è che queste trame, ognuno segue uno sport. E questa è l'idea fondamentale, per cui la trama che è lanciata dal porto e dall'acqua è quella che organizza gli sport acquatici, quella che è legata al tessuto e quella che gli organizza lo skate e gli altri, diciamo, sport terrestri, e quella che è legata da qua, credo che gli segua l'arrampicata, ma adesso non ricordo. Ma comunque praticamente loro si trovano precostituite, eccole qua, vedete le tre trame singole, che poi diventano intrecciate e poi di nuovo singole. Praticamente in questo modo loro sostanzialmente si prefigurano una trama, ciascuna che serve ad affrontare uno degli aspetti chiave del programma e il loro intreccio relativo. È chiaro che questa è una tesi di laurea, è chiaro che questa è una tesi di laurea di quattro persone, quindi parliamo di un livello, diciamo, di complessità molto più forte di quanto potrete affrontare voi, ma è chiaro che questi materiali sono materiali di ispirazione. Il fatto che nel nostro metodo tutte le tesi siano in rete, siano studiabili, eccetera, è importante, perché nell'attimo in cui uno individua a core, o perché gliel'hai indicato tu, o perché te l'ha indicato un assistente, una tesi che ti può ispirare, tu non la guardi 10 minuti, la guardi per 10 ore. La sostanza è questa, cioè te la studi ben bene, perché è chiaro che uno appartiene alla stessa famiglia e quindi implicitamente capisci un sacco di cose, perché praticamente è un compagno di strada, ma è un compagno di strada che lavora sulle stesse categorie su cui sta lavorando te, quindi è significativo, perché è più di un compagno di strada, è un fratello maggiore, non so come dire. E quindi anche in questo caso poi i progetti, questo è il piano d'insieme, e ognuno di questo spiega nell'architettonico come è risolto il progetto. In questo caso il tema è piscine indoor e spazi per l'intrattenimento, parte dalla griglia, la griglia poi diventa, vedete, ovviamente architettura, l'architettura poi viene organizzata, sviluppata e realizzata. E questo avviene per tutti e quattro. Però quando vi dicevo che la trama per noi, trovare la trama, trovare la tessitura, è un punto importante, perché se te la sei trovata abbastanza interessante, logica e potente, hai fatto un passo significativo, diciamo, no? Ti sei portato abbastanza avanti con il lavoro. Prego, volentieri.
Le linee che formano la trama,
sì,
oltre, diciamo, a susseguirsi in un modo modulare, quindi temeri, possono anche, mentre si susseguono, modificare?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, sono sistemi parametrici, in quel caso lì per esempio sono tutte unite in un punto e poi si diramano, no? Hanno una cosa di questo genere, non sono parallele, si diramano, no? In quel caso si diramano, hanno un punto, diremmo noi, un punto di controllo, no? Potremmo dire in termini informatici, hanno un punto di controllo e poi si diramano. In altri casi possono essere parallele, in genere quando si diramano sono anche più interessanti, no? È più facile creare
degli attrattori,
no? È più facile creare, diciamo, un terreno in cui può nascere un'architettura alla fine più funzionale, iperfunzionale, perché a noi quello poi alla fine in realtà ci interessa. Noi pensiamo che un'architettura bottiglia sia molto meno funzionale di un'architettura infrastructuring. Questo è il problema. Noi crediamo che un'architettura infrastructuring è estremamente molto più positiva nel suo contesto, tanto urbano che urbano. È più partecipe, riesce a intessere più relazioni. Quindi alla fine, secondo noi, questo è un approccio di iperfunzionalità, è una funzionalità molto più matura. Ecco. Questo è un discorso di quello che stava facendo prima Gaetano, ed è un caso in cui le linee nascoste, in qualche maniera nascoste, strutturano il progetto. Tra l'altro, ho letto sul giornale, finalmente questa zona delle catacombe e il mausoleo di Sant'Elena sono stati finalmente aperti al pubblico. Questa tesi è del 2013, ho saputo sul giornale che sono aperti al pubblico. Di cosa parliamo? Parliamo di un'area strategica di un altro nostro progetto urbano. Voi siete nel progetto urbano all'Ost Territori, vi state muovendo in questa situazione, noi qua ci muovevamo in quello che noi chiamavamo Urban Green Line, cioè ci muovevamo nella zona dell'Appio Latino. Questa studentessa, che si chiama Denise Franzé, fu attratta in particolare dalle aree delle catacombe di, non ricordo il nome delle catacombe, e del San Callisto, può essere, non lo so, San Callisto credo, comunque adesso nel testo c'è scritto, e del mausoleo di Sant'Elena, in questa area che si chiama Ad Duos Lauros, ai due lauri. Tanto per darsi un'idea, per capire, la famiglia di Costantino e della madre aveva possedimenti che andavano da quest'area della Casolina a Santa Croce in Gerusalemme, no? Sant'Elena è la mamma di Costantino, lei cattolica, no, cattolica, cristiana credo in quella fase era, no? Lei è la persona che si dice gli abbia riportato la croce, e quindi l'ha riportata nei templi, nei possedimenti loro a Santa Croce in Gerusalemme, ma allo stesso tempo il mausoleo di Sant'Elena è fatto a 8 chilometri, no? E tutta quest'area era, vabbè, ma questo è secondario. Comunque in quest'area c'è il mausoleo e ci sono soprattutto le catacombe. Questa era l'Urban Green Line, cioè questo sistema che noi avevamo di connettere. Qual è l'idea di base molto bella del progetto della Franzé? L'idea era di in qualche maniera usare come tessitura al progetto e come trama al progetto la trama delle catacombe. Quindi la trama delle catacombe, da fatto emerso, diventava trama del progetto in superficie. D'accordo? Questa era l'idea. Quindi era sostanzialmente, eccola qua, vedete, è una sorta di palinsesto, perché ovviamente questa trama era giustificata dal fatto che c'erano le catacombe sotto, ma non era giustificata, diciamo, da micro situazioni locali. Vedete che erano
catacombe di Santi Marcellino.
Esatto. E non è giustificata, da fatti immediatamente presenti. L'area è anche limitrofa a un parco che le sta dietro. Qual è il progetto dell'area? Il progetto dell'area è sostanzialmente una scuola di archeologia, è un campus per lo studio dell'archeologia. Immaginate a Roma che tipo di mercato potrebbe avere una cosa del genere, e allo stesso tempo è accesso alle catacombe, quindi fa tutta una serie di operazioni, diciamo, organizza questa campus, ovviamente di mixité legato allo studio dell'archeologia, in quell'area, e accede alle catacombe, e tutto si gioca. Vedete perché il momento decisivo è la griglia, no? Una volta che tu hai la tessitura alla griglia, te sei portato parecchio avanti col lavoro, non so come dire. È chiaro che qua non abbiamo edifici, spazi aperti, eccetera, ma capisco come all'interno di questo gioco di variazioni, insomma, me lo faccio, no? Ed è interessante di per sé, poi me la gioco la partita del progetto specifico, ma ho una tessitura che mi consente di avere qualcosa di interessante, e quindi a un certo punto lei ovviamente determina un nucleo più importante delle, diciamo, delle...
Me di meno su quella, perché...
Questa?
Su quella di prima, sul plastico, insomma di meno si vede in terra.
Questo?
Sì.
Ok, eccolo qua. Quindi all'interno di questa tessitura lei poi determina questi volumi, li vedete anche qua, li vedete che cominciano a assumere questo aspetto volumetrico. È abbastanza ovvio, non ci vuole una grande pensata sull'idea che questi volumi che seguono queste griglie avranno, come dire, degli andamenti anch'essi spezzati, e quindi, come dire, una logica, come dire, più medievale, non so come dire, piuttosto che purista e funzionalista. Non è che c'è voglia, sta, è tutto molto lineare, no? È abbastanza ovvio diciamo questo il processo è molto lineare una volta trovata la griglia, poi può essere capace o non capace di risolvere un edificio per quel tipo di funzioni, ma insomma in linea di massima suppongo che sei capace e lo fai. Quindi vedete, qui ci sono delle parti delle aule, delle parti per l'auditorium, di nuovo delle piccole parti di foresteria, eccetera, e questo sistema è anche un sistema che non solo mi dà l'accesso alle catacombe sotto, ma in qualche maniera è anche qualcosa che mi funziona sia in rapporto al mausoleo di Sant'Elia, sia nel parco retrostante dove lui si colloca. Poi lei si era innamorata di questo rosso, che ad opera, diciamo, forse, cioè bella inserzione, forse qua un po' meno, ma comunque queste sono poi scelte individuali. A quel punto il progetto, un po' come se fosse un chiasma, si chiama INCAT, eccetera. Credo che qua ci sono dei link anche all'articolo, ci dovrebbe essere un link all'articolo, perché noi poi questo l'abbiamo pubblicato, ci dovrebbero essere, mi auguro, da qualche parte ci dovrebbero essere, l'abbiamo pubblicato in Archeomatica. Sarebbe strano che non ci fossero, che non l'ho messo. Vabbè. Se vi interessa lo cercate, d'accordo? E questo è un altro esempio. Vediamo che altri esempi abbiamo. Abbiamo lui, Tiziano Tamburri, stessa cosa, ne faccio vedere tanti. Ripeto, qualunque progetto che voi vedete ha questa, c'è una parte in cui affronta questa cosa. Se vediamo il progetto di Gaetano, uguale. Se vediamo qualunque progetto di nostro, sia di laboratorio, sia di tesi, ha questa parte. Quindi basta andarsela a cercare. Io adesso vi faccio vedere alcuni progetti, ma praticamente può avvenire in tutti, avviene in tutti questo ragionamento. E ovviamente questo ragionamento, estendo questa idea di questa architettura di suolo, ha implicitamente una sua forza topologica orografica. È ovvio, nasce quasi naturalmente che ha una sua forza topologica orografica, cioè organizza volumi, andamenti formali che hanno una evidente congruità con l'intorno, no? Evidente congruità, nascono dalle stesse cose, come vi ha detto Gaetano, a volte sono le stesse curve di livello che possono formare una di questi insieme di linee. Il progetto di Tiziano è un progetto, cioè ci sono alcuni che vogliono fare la Divina Commedia, non è che vogliono fare un progetto, vogliono fare la Divina Commedia, mi è venuto l'altra volta, e quindi alcuni di questi progetti vogliono essere la Divina Commedia del loro caso, quindi trascendono anche l'obiettivo reale di essere una tesi di laurea. Lui su questa problematica dell'ostello e banca del tempo inserito lì nella periferia è un è una persona che l'ha studiata molto a fondo, sa tutto della questione, qualunque cosa che lui fa lo fa con una grandissima serietà e applicazione. Qual è tutta la questione che mi interessa sottolineare? Questo è un progetto precedente, è un progetto per una stazione di questa linea tranviaria fatto da un laureato precedente che si chiama Spaccesi. Noi facciamo così, che quando c'è un progetto precedente noi lo consideriamo come se fosse realizzato, e quindi a volte prendiamo le giaciture, le linee di forza eccetera da qualcosa che è già stato progettato. Quindi il rapporto tra questi due è un rapporto molto forte, una serie di linee forza, una serie di giaciture derivano proprio da questo e altri da una serie di fatti naturali. Credo che in questa tavola, eccole, credo che in questa tavola lui mostri, con quella di prima, lui mostra tutto il sistema, eccolo. Ecco, in questa parte qua lui fa capire come nascono queste cose, che lui anche le irizza funzionalmente, cioè alcune linee di forza sono linee di forza che rappresentano il verde, altre il costruito, altri gli spazi vuoti, eccetera. Eccole qua, vedete? E qui spiega questa cosa. Anche questo è un progetto che, se uno vuole, se lo può, diciamo, analizzare con più precisione. Vediamo un attimo che cosa c'ho. Oh. Ci sono alcuni di voi che hanno questa idea di fare dei grandi, di operare in questo lotto molto grande. Noi cerchiamo di trattenerlo il più possibile, questa idea. Però c'erano due persone alla fine che lo possono fare, e abbiamo indicato questo progetto, ce ne sono altri, ma come progetti che possono essere di una qualche utilità, perché il tema è abbastanza simile. In qualche maniera si tratta di lasciare alcune parti edificate e inserire delle nuove funzioni che abbiano una loro potenzialità, diciamo, da tutti i punti di vista, economica, urbana, di credibilità nel quartiere, eccetera, eccetera, per poter funzionare. Uno di questi è questo progetto di Silvia Primavera, che va ad operare in questa amplissima area, che è un'area della Cerimat, è un campo militare, è stato per tanti anni, oggi è semi abbandonato, di cui si comincia a rifunzionalizzare anche adesso la situazione. Lei ad esempio qui fa un ragionamento che è un po' misto tra questi, determina una sorta di nervatura, vedete la sua griglia o la sua trama deriva da questa sorta di nervatura, che deriva dal fatto di prendere alcuni flussi, alcuni elementi del contesto e agganciarli per creare questa sorta di trama. Questa trama quindi in qualche maniera innerva lo spazio aperto e allo stesso tempo prende le parti dell'edificio che è logico lasciare, e le attraversa in qualche maniera riammagliandola. È un disegno che mi permette di ridisegnare il parco, e poi alla fine mi determina il punto in cui realizzare un edificio vero e proprio che lei viene a realizzare, diciamo, in un punto di questo di questo sistema. Sostanzialmente diventa ad essere l'ipotesi del progetto è la riconquista a parco attrezzato con varie strutture, anche con vari edifici di appoggio, e poi un centro che gestisce tutta questa cosa realizzata in questo punto. Le tecniche adoperate anche a livello di trame e griglia sono abbastanza importanti. Vediamo poi che abbiamo. Che è sta roba che non lo vedo? Ah, ecco, questa della Gaia è interessante. È linkato? Non vedo dove è il link. Questo non vedo più niente io. Sostanzialmente non vedo più niente. Allora. Ah, questa è quella di Serenia, che assomiglia abbastanza a questo progetto, di nuovo, perché c'è una preesistenza e di nuovo questa preesistenza viene, come dire, riammagliata con una tessitura che è a metà metaforica e a metà reale. La potete, si sta caricando. Il progetto è un progetto che si inserisce in una situazione, ecco, una sorta di nastro rosso che riammaglia l'edificio esistente e crea una serie di possibilità di nuovo per l'area libera, e allo stesso tempo determina alcuni punti in cui possono esserci questi vari progetti. Questo di Chiara Gai, di cui non vedo il link. Non vedo il link, ci si può andare facilmente, ma la cosa interessante del progetto di Chiara Gai, basta cambiare in Marinelli in Gai, ci andiamo. Ok, la cosa interessante è che queste griglie e queste organizzazioni, questi campi, possono anche essere strategici per una costruzione in fasi. Cioè, che vuol dire questo? Quando ho una tessitura e ho capito che tessitura ho, che campo ho in un'area abbastanza grande, che cosa ho? Sostanzialmente ho predisposto un sistema di insieme che mi può consentire con una certa facilità di pensare come costruire in fasi e come realizzare in fasi, perché ho una griglia sostanzialmente che mi dà l'insieme. Io posso decidere che alcuni fatti iniziali seguano questa griglia all'inizio e poi altri fatti si succedono nel tempo. Lei fa l'area degli ospedali, ecco, questa grande area lunga, che è un'area degli ospedali semidismessi vicino alla Cherrymont, e qui essendo un'area molto grande era strategico avere innanzitutto questa tessitura, ma anche pensare a come il progetto si possa realizzare in fasi, in fasi di diciamo, e le fasi non sono A, B, C, ma vanno per sistemi, no? Vanno per sistemi, quindi per questo servono le tessiture, perché se andassi per pezzi, allora non sarebbe importante. Invece l'idea fondamentale è che proprio attraverso delle tessiture, tu puoi, o delle trame, tu puoi decidere, ad esempio, prima di creare semplicemente un tessuto, un viale che riconnette tutto, successivamente puoi realizzare un edificio qua, successivamente andare a densificare, operazioni di questo tipo, che puoi fare proprio perché hai, diciamo, una tessitura di tutto. E quindi questo è un caso in cui questo aspetto proprio della costruzione in fasi attraverso trame e tessitura era funzionale. Perché siamo qua? Ecco qua. Questi sono degli esempi molto semplici, vedete, che derivano da delle schermate dei ragazzi non sessisti, dei ragazzi dei corsi, dei laboratori 4, quindi anche precedenti a voi, che vi fanno capire come loro cominciano a lavorare su queste trame, su queste tessiture e perché e per come queste trame e tessiture poi saranno ovviamente, come in tutti gli altri casi, la chiave del progetto. Quindi in questo caso io faccio vedere più di una cosa per pensare questo. Ok. Allora. Allora, noi cominciamo a lavorare per la revisione di lunedì. La revisione di lunedì è molto importante, dobbiamo dare un avanzamento. Quindi io dico, ogni studente deve avere, sia nel proprio blog, tre tavolette stampate, almeno tre tavolette stampate a tre. E questo sarà aggiornato con l'indicazione, già l'abbiamo fatto. Noi sappiamo già qual è la vostra area che risulta migliore, quindi eccetto che ci siano dei grandi dubbi, ma mi pare non ci sono, voi lavorate già sull'area che avete ovviamente scelto. Ovviamente analizzate l'area prescelta, nella tavoletta deve essere presente qualche foto, qualche scritto, qualche informazione generica, se volete anche il discorso delle aree non taggate, eccetera. A questo punto la mia idea è che ciascuno di voi è tornato o è andato indipendentemente dal giro, no? Nell'aria, è comunque almeno tornato un'altra volta perché riesce ad avere queste informazioni. Allora, dobbiamo avere delle tessiture orientate, io direi almeno tre, e cioè un campo non necessariamente regolare, ma anche deformato, in ragione di particolari elementi della lettura del contesto, quale campo deformato caratterizzerà in seguito le scelte del progetto. Quindi, direi almeno tre tessiture orientate, no? Per vedere che cosa succede. Poi io voglio che voi abbiate, questo è un discorso, dall'altra io voglio che abbiate una planimetria di base in A3 con scala grafica e poi avere un'altra planimetria di base in scala edilizia. Vi spiego a cosa ci serviranno successivamente. Cioè io voglio che voi abbiate in un A3, ok? Una planimetria della vostra area e degli immediati dintorni. Perché la voglio su A3 e non su una normale? Per ragioni di praticità. E voi questa gli mettete una scala grafica, quindi fate in modo che la planimetria, non so, se c'entra in A3, la planimetria è al 1000, è al 1000, se è all'800, è all'800, se è al 500, è al 500. Mi spiego? Avete capito il concetto? L'importante è che sia in un A3, d'accordo? E questa stessa planimetria sull'A3 è quella che mi può anche essere utile per poi riportare le tessiture orientate. Ma potrebbe darsi che per fare le tessiture orientate è bene che usi una più ampia, diciamo, più ampia, perché qui mi immagino quello è l'immediato contesto, può essere che mi serva più ampia per fare tessiture orientate. Ci siamo? Abbiamo capito? Ok. Quindi voi la mettete, gli mettete una scala grafica, fate una scala grafica congruente, gli mettete il nord, se avete anche qualche idea sui venti prevalenti, mettete anche le frecce di prevalenti. Questa è fatta in bianco e non si tocca, sarà una base successiva che ci servirà successivamente, ok? Su questa potete anche indicare dei profili, potete indicare dei profili alla stessa scala o a una scala, diciamo, superiore, perché in genere è difficile che siano significativi i profili alla stessa scala. Stessa cosa per qualcosa che ha circa la scala del 200. D'accordo? Quindi una planimetria è tipo una planimetria quella dell'intorno e un'altra è con la scala del 200. D'accordo? Quindi quella con l'intorno ha più roba attorno e quella al 200 è diciamo più concentrata. D'accordo? In maniera che grosso modo cominciamo circa al 200, diciamo più ravvicinata, diciamo circa al 200. Qual è l'idea? Che cominciamo a capire le dimensioni, cominciamo a capire quanto sono grandi queste cose, dobbiamo tra poco calarci, cominciare a calarci in una scala di edificio. Quindi è importante avere questo materiale precondizionato. È anche importante avere uno studio del soleggiamento dell'aria e della ventilazione molto basilare. Immagino che quasi tutti abbiate lo sappiate fare, avendo fatto dei corsi di tecnologia, ma per chi non lo sa fare, Ecotec esiste ancora o è stato dismesso?
Non lo so.
Esiste ancora, lo potete fare in Ecotec o al limite anche in SketchUp. Ci vuole molto a fare questo, ma avere un'idea di come gira il sole e non scoprirlo all'ultimo momento è una cosa importante. Quindi, sostanzialmente per lunedì, e quindi andiamo in accelerazione un po', producete questi materiali. Se ci avete questi materiali, state ancora incerti sulla cosa, se avete i compagni di strada, siete incerti sulle cose, eccetera, ovviamente non possiamo andare avanti. Andiamo avanti, comunque, in linea di massima, la stragrande parte di noi non dovrebbe avere problemi, è un lavoro che si fa abbastanza. La cosa importante, adesso vengo, è provare veramente ad avere più di una di queste tessiture, provarle, e come non dico che sia come un clé, ma insomma che queste tessiture o come una cosa di lai, ma come dire, no? Devono odorare bene queste tessiture, non so come dirvelo, devono mandare un buon odore, devono sembrare qualcosa su cui non riusciamo a costruire un progetto, sono una cosa detesta e quindi bisogna provarle più di una volta, non è che di prima botta ci vengono, e averne tre è una cosa buona, perché magari una fa schifo e le altre due sono migliori e non ci facciamo prendere dall'ansia, oddio. Una la facciamo che fa schifo, famola che fa schifo, non fa niente. Prego.
Tre non significa una griglia, una griglia, una griglia, significa un sistema di
griglie,
un sistema di tessiture.
Esatto, certo. Tre campi vuol dire, tre campi possibili, seguendo quelle indicazioni che noi vi abbiamo dato fino a qui, per cui tutta la lezione anche è istruttiva, ma per esempio uno che non ha capito che non vogliamo la griglia modulare, quindi noi non vogliamo le griglie modulari, perché lo sappiamo? Lo sappiamo di esperienza, perché alla fine delle 4 ore e mezza che io parlo, arriva quello che mi fa la griglia modulare, che aveva imparato la tecnologia, ma è un altro mondo, capito? È un altro mondo, sembra assurdo, ma succede invece, vi posso assicurare che succede. Anche con una percentuale abbastanza rilevante, succede, quindi ci sgoliamo affinché sia minimizzato, poi succederà. È un campo per fare un'architettura di infrastructuring, è un field per fare un'architettura di infrastructuring. Prego, c'era una domanda, mi ricordo. Sì.
No.
Quelle lì ci serviranno successivamente. E io voglio, da un certo punto, che voi, io voglio che da una parte vi preconfiguriate un campo progettuale e dall'altra voglio che vi preconfiguriate la realtà. Ecco perché io voglio le altre due planimetrie. D'accordo? Però sono distinte. Sono due cose distinte. Quella deve essere semplicemente pulita e la facciamo entrare in campo successivamente. Ok? Queste griglie orientate, fatele come ve pare. Le fate con i fili come facevano le ragazze. Le fate perché sapete usare il grasshopper. Le fate con la, che ne so, con la schiuma e la plastilina. Le fate disegnando a mano, eccetera. Le fate prendendo il telaio di Maya Lai, mettendolo sopra e vedendo che succede. Non lo so. e le fate in maniera diversa l'una dall'altra. Il problema è che è a metà razionale e a metà estetico, non so come dire, è architettura, quindi c'ha un tot di analiticità e c'ha un tot di sinteticità, e non lo possiamo sapere prima. È fatta così, purtroppo la disciplina è fatta così. Quindi proviamo, il sistema nostro è provarne, ne abbiamo tre, non ci angosciamo se una fa schifo, ma ne vogliamo vedere tre. Perché avendone tre, anche gli assistenti si possono muovere molto meglio che avendone una sola. Ok? Quindi noi vorremmo lunedì che ci fossero seminari su questo, rispetto a come matura decidiamo quando, se abbiamo bisogno di un'altra tappa o no, ma è, diciamo, quasi come se fosse una consegna, cioè ci aspettiamo che voi le facciate dopo tutto sta sgolata, d'accordo? Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande, vi salutiamo, ok? Ci vediamo. Ah,